Appuntamento con i focus di ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla? Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento Matteo Colombo, ricercatore per ADAPT. Ben trovato.
Grazie, buona giornata.
E proprio con ADAPT, Matteo Colombo sta dedicando tempo e una rubrica al tema della formazione professionale durante e dopo l'emergenza Covid per capire quelle che sono le trasformazioni in atto, i punti, diciamo, deboli e quali sono appunto le prospettive. Che cosa ci puoi raccontare?
Allora, prima di tutto una precisazione, perché quando si parla di formazione professionale si parla di tante cose diverse. Si parla sicuramente della IFP, cioè Istruzione e Formazione Professionale, che è di competenza regionale, e sono praticamente dei percorsi che si svolgono dopo le medie e hanno durata 3 o 4 anni. Si parla anche di ITS, che sono abbastanza noti, gli Istituti Tecnici Superiori.
Certo.
E si parla anche di IFTS, che invece sono meno noti, ma pure esistono, e sono i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Perché parlarne assieme di queste realtà che comunque sono diverse? Perché sono tutte delle realtà, dei percorsi formativi che fanno dell'esperienza pratica svolta in diretto contatto con il mondo del lavoro il loro punto qualificante. E quindi è già fin da subito chiaro come questi percorsi sono stati particolarmente colpiti dalle disposizioni messe in atto per affrontare l'emergenza, perché l'esperienza sul lavoro non può essere replicata dalla didattica a distanza. E quindi, se già sulla scuola si è parlato poco e sono molte le critiche che si sono diffuse anche in questi ultimi giorni a proposito dei piani messi in atto per gestire l'emergenza educativa, ecco, l'istruzione e formazione professionale forse è ancora più in emergenza, ma se ne parla ancora meno. Quindi vale sicuramente la pena spendere 2 parole su questo tipo di percorsi, perché
Certamente.
le criticità sono quelle che ho già sintetizzato, cioè da una parte abbiamo la difficoltà di permettere a questi ragazzi di svolgere i loro tirocini in sicurezza ed evidentemente la tutela della loro salute deve avere la priorità. Ma allo stesso tempo un altro tipo di criticità che è emersa in questo periodo è anche il meccanismo con cui questi percorsi sono strutturati, basati su rendicontazioni orarie e spesso anche, penso agli IFTS, gestiti da associazioni temporanee di scopo che hanno una durata annuale e che seguono ciclicamente i bandi regionali. Questo per dire che cosa? Che è anche una governance molto complessa quella di questi percorsi e quindi basta un intoppo, quando poi diventa non solo un intoppo, ma un dramma come quello che abbiamo attraversato e stiamo attraversando, che rischia di mettere in dissesto economico questo tipo di corsi e la gestione economica del loro lato più formativo e gestionale. Quindi le criticità ci sono. Sono criticità che sono state anche affrontate sia dalle regioni che proprio settimana scorsa hanno approvato in conferenza Stato-Regioni un piano per ripartire in sicurezza anche con i monte ore svolti in presenza, quindi svolti presso le aziende o presso anche le scuole. Evidentemente se un ragazzo fa un percorso per diventare un tecnico che lavora con delle macchine innovative avveniristiche, non può semplicemente svolgere tutto a distanza, deve avere a che fare con queste macchine. Quindi il piano del governo, che è stato poi contenuto, approvato anche nel decreto rilancio, l'articolo 91, interviene proprio sui 3 percorsi di cui stiamo parlando, la IFP, gli FTS e l'ITS, c'è, qualcosa si sta muovendo, però non è abbastanza. E questo per 2 motivi, perché noi abbiamo imparato dalle precedenti crisi che i paesi che hanno a disposizione un efficace sistema di istruzione e formazione professionale sono i primi a riprendersi dalla crisi. E questo perché vengono formati i giovani a professioni e mestieri che sono effettivamente richiesti e quindi ciò aumenta la loro occupabilità e contrasta la disoccupazione giovanile, che è una delle piaghe che queste crisi si portano dietro. E poi perché in questi percorsi spesso ci sono ragazzi che vengono da contesti di fragilità o che vengono, per esempio, da famiglie che hanno un background difficile o addirittura anche da famiglie immigrate. Quindi non basta semplicemente favorire la didattica a distanza
Certo.
in questi casi, serve intercettare i concreti fabbisogni di questi percorsi, di questi ragazzi, uno per il loro bene e per il bene del percorso formativo stesso, e due perché un'istruzione e formazione professionale nelle tre ramificazioni che ho adesso citato fa bene anche al paese, perché aiuta a contrastare gli effetti più negativi di questa crisi.
E c'è su questo, tra l'altro, anche un'incognita molto grande su come si tornerà, per esempio, a scuola e anche ovviamente negli istituti superiori che tu citavi, tecnici specializzati, a partire da settembre, perché ancora le modalità non sono chiare, come saranno le classi, ovviamente organizzate per ragioni di sicurezza, se la didattica potrà essere non solo come quella di prima, ma addirittura, appunto, visto che le sfide sono a migliorarla ancora, se questa questo lockdown ci ha, da questo punto di vista, fornito delle indicazioni su come integrare anche in periodi di difficoltà. C'è da dire che però, per esempio, gli esperimenti che sono stati fatti sul numero di esami sostenuti e le lezioni a distanza, per esempio, sui percorsi universitari hanno dato, da questo punto di vista, dei risultati, dei riscontri positivi in Italia.
Assolutamente, il problema però è che è un problema tipico italiano, è quello di spesso ragionare per monocategorie, cioè
certo,
di pensare anche all'istruzione e formazione professionale come se fosse la scuola. In realtà, a partire dalla convinzione che esistono anche intelligenze multiple, ci sono dei ragazzi che imparano meglio con le mani, mettendosi in pratica sul luogo di lavoro. Evidentemente questi percorsi non tentano di emulare la scuola, ma cercano di introdurre anche nuovi metodi formativi. E quindi sì, è importante sicuramente far tesoro delle sperimentazioni che abbiamo avviato, ma allo stesso tempo cercare di favorire il più possibile l'emergere di governance forti, strutturate e locali, che a partire dai fabbisogni locali, quindi proprio a partire dalle particolarità dei diversi percorsi, degli studenti, riescano da una parte a tutelare la loro salute in maniera efficace e dall'altra permetterle di svolgere quei percorsi formativi che faranno un gran bene a loro e alla loro carriera, al loro inserimento nella società a partire dall'inserimento lavorativo e allo stesso tempo all'economia italiana tutta. Questa crisi è anche un'opportunità per ripensare quindi il valore grande, ma spesso dimenticato, dell'istruzione e formazione professionale.
Ci dobbiamo fermare qui, grazie davvero a Matteo Colombo per essere stato con noi, ricercatore ADAPT, per questa panoramica appunto sul tema della formazione professionale e quelli che saranno i tempi ovviamente a venire, saranno un po' diversi da quello che abbiamo conosciuto fino ad ora. L'appuntamento è la prossima settimana, sempre con ADAPT e sempre con il doppio appuntamento Pillola e Focus qui su Radio Radicale.